Ave Maria, vi saluto cari ascoltatori e vi faccio ancora i miei auguri cordiali di un santo Natale passato, in vista del nuovo anno che sia pieno di benedizioni per un miglioramento sempre etico della propria vita sotto la protezione della Madonna. Ecco, io adesso passo alla seconda parte del mio corso sulla dimostrazione scientifica dell'esistenza di Dio e rispettivamente adesso appunto della naturale e necessaria immortalità di ogni anima umana. E quindi percepite subito che se si riesce a dimostrare questo, ovvero che ogni anima umana è di natura immateriale, spirituale e pertanto immortale, che tutti noi viviamo in eterno, in base a questo la visione della vita umana in terra si capovolge totalmente. E questo anche in corrispondenza alla previa dimostrazione dell'esistenza di Dio che fino adesso ho fatto. E in quanto avevo dimostrato che Dio, quale essere necessariamente spirituale ed immateriale, esiste. Avete sentito? Sono le stesse parole. Dio si dimostra come essere di natura incorporeo e dunque immateriale e spirituale. A partire da oggi dimostrerò come, tra l'altro, con la dimostrazione di Dio, non sono le mie dimostrazioni del piccolo Don Marco, per carità. Io qui riproduco la grande tradizione europea, che è essenzialmente tradizione greca. L'umanità deve alla Grecia antica l'immortale dono della suprema evoluzione della natura umana nel suo intelletto, avendo portato la sua scienza alle più alte vette, appunto per la filosofia, la metafisica, la conoscenza dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima. Questi sono dei doni della Grecia antica all'umanità ineguagliabile, di immortale merito. E quindi quello che sta per venire adesso, non mi stanco di ripetere, non è la mia trovata, per carità, ma è di tradizione secolare, anzi millenare. E quindi se riuscirò a dimostrare che ogni uomo e ogni donna per natura è necessariamente spirituale e pertanto immortale nella sua anima, vuol dire che con questa immortalità insita, essenziale, l'anima umana sopravvive alla morte del proprio corpo ed entra per forza nel mondo ormai incorporeo, dunque nella sua vera patria. Il mondo incorporeo è il mondo spirituale e di questo, essendo padrone Dio, che è l'essere primo, sommo e spirituale in assoluto, se ne conclude necessariamente, lo presentite già, che ogni uomo, ogni donna, dopo sua morte, si confronta necessariamente con Dio. Entra nel mondo spirituale, di cui padrone Dio, sommo essere spirituale, dunque il contatto con questo Dio, in un modo o un altro, è la conclusione necessaria della vita umana, dato che essa è soprattutto spirituale. Infatti, guardate che queste due verità fondamentali, l'esistenza di Dio e la spiritualità, e pertanto l'immortalità di ogni anima umana, sono le due colonne della religione, e cioè sono le verità più importanti per per orientare tutti gli uomini alla concezione giusta, autentica di ciò che è questo mondo e questa vita. E cioè che queste ultime non sono un semplice fatto materiale, ma che questo mondo esiste per aprirci gli occhi, che esso è un universo creato da Dio e per Dio, e che noi, che siamo creature spirituali assimili degli angeli, non abbiamo alternativa che di andare da Dio al suo mondo spirituale. Tu che tu creda o meno, tu che sia un cattolico devoto o meno, che tu stia in stato di grazia per andare in paradiso o meno, che tu lo sappia o meno, che tu lo voglia o meno, dopo tua morte necessariamente ti confronterai con il mondo spirituale di Dio. Verrai a conoscenza, non necessariamente a visione beatifica in cielo, ma starai nell'unico ambito o nell'unica qualità di vita che già adesso si poteva dimostrare in te con i filosofi greci essere la parte più nobile, la parte più centrale di tutti noi. A prescindere dal fatto che tu l'abbia ammesso e tu abbia sottomesso tutto il tuo vivere umano a questa tua insita vocazione alla vita immateriale, dopo morte del corpo, tu aprendo gli occhi dello spirito vedrai che tutto questo era vero e parlo retoricamente, avresti potuto saperlo già prima con la scienza filosofica. E che in corrispondenza al fatto che tu in terra hai sottomesso la parte corporeo alla vita spirituale, hai impresso il carattere spirituale alla vita corporea, allora vuol dire che tu hai predisposto la tua intera vita umana a essere conforme alla natura spirituale. E anche per questo si può dimostrare che tu, sottomettendo la materia allo spirito, naturalmente sarai trasportato alla patria della spiritualità, dello spirito che è il cielo di Dio, e naturalmente è altrettanto dimostrabile sarà che se tu viceversa hai sottomesso o hai affogato e soffocato, e ridotto la tua natura spirituale a schiavitù della parte materiale, avendo negato la tua essenziale, il tuo essenziale centro spirituale, quando poi vivrai nella sfera puramente immateriale, riceverai naturalmente e necessariamente il risultato di questa offesa alla tua natura spirituale, inevitabilmente sarai escluso dalla patria dello spirito, che è il cielo, e riceverai la piena verifica, il pieno accertamento e la consumazione della tua riduzione materiale, della tua offesa e confusione della tua natura spirituale, che è il tormento spirituale, la umiliazione materialista della tua anima spirituale, necessariamente in modo immortale, visto che tu per natura sei in un modo o un altro un essere immortale. Niente meno che tutto questo si dimostra in base alle due dimostrazioni dell'esistenza di Dio e della immortalità dell'anima. È inutile convincervi che queste due cose, essendo il fondamento in assoluto di questo cosmo, Ebbene, se fate bene la vostra lezione di vita con i filosofi greci, cambiate la visione sulla vostra vita e vedete la conferma più assoluta della vostra fede cattolica. Ed è per questo che ho tenuto tanto a fare questo corso, per mettere il punto adesso su questa introduzione alla dimostrazione dell'immortalità dell'anima. Ovvero, dato che questa nostra somiglianza della nostra natura umana alla natura divina nel comune carattere spirituale è proprio il fondamento della realtà di questo mondo, queste due verità dell'esistenza di Dio e dell'immortalità di ogni anima umana non potevano essere lasciate al vago, all'incerto, come ad esempio la conoscenza di tutti i pianeti di questo cosmo, la temperatura esatta del Sole, ma che c'entra? Che mi interessa? Qualche grado di più o di meno? Come è esattamente fatta la materia dell'uranio e che cosa esiste nel fondo dell'Oceano Pacifico? Sapete che oggi la curiosità intellettuale della gente si interessa per ogni realtà materiale, appunto, che non c'entrava, e ignora la realtà la più essenziale su di sé che avrebbero potuto conoscere, ma che in base alla rivoluzione scientifica che si è fatta, scusatemi di dirlo agli italiani, anche e soprattutto in base alla rivoluzione di Galilei, il rigetto della metafisica del carattere greco antico della scienza filosofica e la riduzione della scienza moderna a pura empiria della materia ha portato alla mentalità odierna di dire tutto ciò che è spirituale. Va bene, è un fatto della tua tradizione religiosa perché tu credi, va bene. Se lui vuole credere alla fede, qualsiasi fede, vabbè, se lo vuole in privato è un suo aiuto che gli permette di farsi una ragione. Ebbene, poveri voi che avete ignorato voi stessi e la vera scienza anche al di sotto della fede cattolica, che in effetti è un dono soprannaturale, questo non è che sia un dono privato, individuale, una convinzione personale, è più necessaria ancora della scienza filosofica greca, ma e questo lo devo ammettere, non è evidente, non è necessario per tutti. Invece la miglior predisposizione per la fede cattolica, la filosofia greca classica, tu avresti potuto perché avresti dovuto conoscere queste cose, con una evidenza razionale che ti costringe perché? Per assicurare che tu possa imporre e impostare bene la tua vita secondo questi elementi più importanti, per i quali questo mondo è stato fatto. Quindi le due dimostrazioni dovevano essere conoscibili naturalmente e necessariamente, ovvero Dio non poteva lasciare all'incerto questa conoscenza, come invece ha lasciato all'incerto la nostra conoscenza di ciò che succede nell'Oceano Pacifico o quanti gradi il calore del sole ha veramente e queste cose qua che insomma ti interessano, non interessano, ma che c'entrano. Questo Dio ti ha lasciato ignorante in tutte queste cose. Non poteva, perché non voleva lasciarti ignorante, al vago, all'incerto, circa ciò che c'entra, ed ecco perché tutte queste due dimostrazioni sono umanamente accessibili a tutti gli uomini di questa terra. Che le due verità, l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima, sono conoscibili con la sola ragione umana, accessibili a tutti, si spiega con il fatto che devono essere sicuramente accessibili, perché tutti trovino la strada giusta, ovvero di consacrare la propria vita interamente al mondo spirituale di Dio. Questo certamente a secondo la modalità esatta nella quale tu sei chiamato a consacrarti a questo mondo spirituale. Se io con i filosofi, già prima di Cristo e sotto la fede, riesco a dimostrarti che tutti siamo spirituali e quindi dedicati, chiamati alla vita spirituale, ne risulta che la più pura, la più assoluta e perfetta consacrazione al mondo spirituale, il voto di consacrazione, di povertà, di obbedienza, di castità, sono per tutti noi il modello. Tuttavia, in base a questo, quale sia esattamente il tuo grado di consacrazione al mondo spirituale, devi certamente vederlo tu in base alla tua corrispondenza con Dio, che sia il matrimonio o la vita celibataria o nubile e semplice, e via dicendo. Insomma, questo tutti noi dobbiamo vederlo, a che cosa siamo chiamati noi in particolare, ma tutti noi, quale scelta che avessimo preso anche da soldato, ebbene, devono per forza viverla come una certa prassi, ordinandola, sottomettendola alla vocazione spirituale e religiosa di ogni uomo e di ogni donna. Ecco perché già i filosofi greci hanno potuto fare queste due dimostrazioni cruciali. Se noi non le ammettiamo, inutile dirvi che seguiamo l'errore del mondo moderno preparato scientificamente in base alla rivoluzione galileana del rigetto della metafisica di Aristotele, ebbene, e crediamo seriamente che la realtà di questo mondo non include assolutamente l'esistenza di Dio e della natura eterna e spirituale della nostra anima. Lo crediamo. Ecco una fede incerta e privata di certi, i quali magari dominano oggi il mondo intellettuale e governano il popolo, le università, le scuole, le mass media, il mondo dello spettacolo. Credono con una fede con la F minuscola e non in maiuscola, di avere la vera scienza. Come ha detto un domenicano, loro sanno molte cose e ne sono conci di questo. Non capiscono niente, ma non sono conci di questo. Sono tanto colti e ne sono orgogliosi, si inorgogliscono di essere eruditissimi. Non hanno capito l'essenziale della vita e questo purtroppo tragicamente lo ignorano. Prima di fare la vera e propria dimostrazione dell'esistenza dell'anima umana immortale, devo far notare come sia necessario innanzitutto dimostrare che abbiamo un'anima del tutto. In un primo passo devo mettere fra parentesi il carattere spirituale immortale. Perché prima ancora di negare che la nostra anima sia immortale, Oggi in giro si sente la negazione che abbiamo un'anima del tutto. In effetti la gente dice: ma chi ha detto che abbiamo oltre il corpo un'anima? Esiste solo il nostro corpo? Con la sua pancia, con i suoi piaceri, con il suo bisogno di vari nutrimento e soddisfazioni e quindi di soldi, ecco la vera e sostanziale realtà sulla nostra natura umana. La sola parola anima sarebbe un'invenzione o del Medioevo o di chi che sia. Orbene, o piuttosto ormale, questa mentalità si basa sul materialismo, che sostiene che esiste solo la materia, che cioè ogni forma, ecco l'opposto della materia, la materia è, se così volete, la massa, che viene plasmata o modellata per ottenere una certa figura, per formare un corpo, come si dice anche in italiano, formare dalla forma, la quale modella la plasma, modella la materia. Questa forma sarebbe solo una cosa artificiale e aggiunta, ma che in sostanza ogni essere corporeo sarebbe viceversa solo materia. Dato che l'anima è la forma del corpo, vuol dire che la mentalità materialista, per questa mentalità materialista, l'anima è in buona sostanza una invenzione. Ci sentiamo subito. Ave Maria.
Padre
Ave Maria. Invece, è da dire che questa teoria, quasi noi fossimo solo corpo e che l'anima è una sorta di costruzione culturale, di tradizione religiosa che è stata introdotta per ingannarci a credere in un al di là al quale dobbiamo sottometterci come schiavi, pur di perdere la nostra vera identità, che è la libertà della nostra vita corporea. Invece da dire che questa teoria è impossibile, essenzialmente perché se la materia è la sostanza delle cose, ebbene questo non regge perché la materia in quanto tale è in forme. È così incapace a sussistere, incapace di sussistere da sola. Invece tutto ciò che sussiste e esiste è sempre un corpo formato, cioè ben determinato. Non ha l'essere d'esistenza, se non in quanto ha ricevuto per la sua forma un modo di esistere ben proprio e distinto dagli altri. Ecco, sentite la prova che ogni corpo ha essenzialmente la sua forma, non è ancora la dimostrazione di mortalità di Dio, ma adesso la dimostrazione che nel caso nostro abbiamo necessariamente un'anima in base al fatto che adesso sto per esporre come mai ogni corpo, in quanto corpo reale e visibile di fronte a noi, è portato e pervaso e sostenuto da una forma insita. In effetti, sentite, noi uomini abbiamo in comune con gli animali la materia, che è in effetti il sostrato a formare il corpo, ok? A formare, per formare il corpo. La materia è soltanto la stoffa che viene messa a disposizione per farne da questo un corpo. È come se diceste al sarto o alla sarta che la gonna o il mantello sono solo fatti di cotone. Il sarto o la sarta vi risponderebbero sì, è fatto di cotone, ma non perché tu mi hai fornito il tessuto del cotone, già in questo consisteva il mantello o la gonna. Se tu vuoi avere un mantello e indossarlo, qualcosa che tu puoi portare sul corpo, se vuoi avere qualcosa di reale in mano, che abbia nome e cognome di mantello o di gonna o quant'altro, il tuo cotone che era solo il materiale, dal sarto, dalla sarta, dovevano essere modellati, articolati, tagliati, messi insieme, pensati intelligentemente ai modelli dell'ideale della forma del mantello che doveva essere impressa al cotone, purché dal cotone si formasse il mantello. Quindi la realtà pronta e reale che esiste nel mondo, il mantello o la gonna o l'uomo o l'animale, sono fatti sempre di materia, ma sono più di materia, sono anche fatti di forma, la quale pertanto è il principio essenziale che fa del sostrato materiale un corpo completo, ben articolato, pronto a esistere. Quindi dobbiamo rovesciare la nostra mentalità di stampo materialista. Vi permetto di farvi notare che potete osservare e studiare la vostra propria intelligenza, il vostro modo proprio di pensare, è in un modo o un altro influenzato da un latente materialismo che crede che la natura è solo materia e e che la forma è sempre qualcosa di inventato, di più o meno sopraggiunto e di soltanto esteriore, di superficiale. Mi piace invece sempre la parola del poeta inglese che ha detto solo gente superficiale non si rende conto che la superficie, ovvero la forma effettivamente esterna e visibile, la superficie non ha niente di superficiale. Viceversa, la materia, sì, andiamo a dei corpi naturali per opposizione a delle nature, a delle realtà in effetti composte per via di un intervento artistico dall'esterno, come dalla parte del sarto. Prendiamo degli esempi più tratti dalla natura ancora che non un mantello o una gonna. Andiamo agli uomini e agli animali. Anche loro sono fatti non di cotone, ma di corpo. Non sono solo il corpo, ma sono fatti tutti di una comune materia, carne e ossa, animali e uomini. Però già qui si vede la insufficienza della tesi materialista che vuole spiegare le realtà, i diversi corpi, in base alla sola materia, proprio perché carne e ossa sono comuni agli uomini e agli animali, e questo indifferentemente che l'animale abbia uno stomaco. E che io ho uno stomaco non ti ha spiegato la natura umana e la natura animale perché sono delle nature diverse, proprie e distinte. E se tu mi offri solo carne e ossa e sangue, mi hai offerto un sostrato, sì, ma totalmente secondario, insufficiente a spiegare la natura umana. E animale dei diversi gruppi di esseri naturali. Ovvero, ripeto, proprio perché la materia dimostra di non rendere ragione del modo essenzialmente diverso e totalmente diverso fra noi e gli animali per il semplice fatto di essere l'elemento comune. Come mai le proprietà o le forme tipiche dei corpi umani o rispettivamente elefantini si riproducono in modo necessario e tipico nelle diverse specie? Per questo ti devo rispondere che la materia non può essere l'essenza propria degli uomini e degli elefanti e dei cavalli. È un elemento veramente secondario per le rispettive essenze. Siamo anche fatti, la materia è parte della nostra essenza, ma alla fine è soltanto appunto il sostrato, cioè il sottostante materiale di cui si serve la rispettiva natura, che ad esempio nel caso delle vacche, che hanno anche uno stomaco, come noi uomini abbiamo uno stomaco, ma non so se sapevate che le vacche pare che abbiano quattro stomachi e funzionano totalmente diversamente. E quindi queste somiglianze, queste comunanze materiali non mi hanno spiegato l'interessante e l'intelligente sistema e ordine che fa la digestione della vacca totalmente diversa da quella dell'uomo. Ovvero, la materia non può rendere ragione semplicemente della superficie di noi, ma la materia non può rendere ragione della realtà interna cioè essenziale fra gli elefanti, le vacche e gli uomini. E quindi devi ammettere un altro principio oltre la materia. E questo altro principio che veramente rende ragione della proprietà specifica dell'uomo, dell'elefante e della vacca, sono le forme proprie diverse fra noi, che non sono solo superficiali, esterne, ma sono interne, anche se si manifestano per una forma superficiale. D'accordo che si trova all'esterno, ma proprio per questo esiste per portarti dentro il sistema ecologico dell'uomo, dell'elefante e dell'animale, la forma visibile e superficiale e il rimando interessante della forma interna. E quindi, se tu ti trasponi da una mentalità primitiva, non accuso te, ma insomma la mentalità materialista è una mentalità estremamente primitiva e insufficiente. Se metti questo al secondo piano e rivisiti con occhi nuovi, ovvero avendo capito che la forma esterna è indicatore della forma sottostante che ha strutturato essenzialmente l'uomo, in modo diverso dalla forma della vacca e dall'altra forma dell'elefante, qui tocchi con la rispettiva forma il centro dell'essenza. Ora, nel caso dei viventi, la forma che trovate nelle pietre, in qualsiasi realtà, anche artificiale, come il mantello e la gomma, tutti i corpi sono corpi solo in virtù della loro forma. Tale forma essenziale e sostanziale si chiama anima nel caso dei viventi, perché questa forma che si trova nei viventi, cioè nelle piante, negli animali e negli uomini, è una forma che dà vita a questi viventi. Anima viene da animare, che significa dare vita, dare alito di vita per cui respiri e per cui continui nella tua esistenza della vita umana. In questo senso, tutti gli animali, ma anche le piante, bisogna riconoscere che hanno un'anima. Non un'anima immortale e spirituale, perché nella nostra mentalità la parola anima è quasi sinonima di spiritualità, immortalità destinata a vita eterna. Ma prima di precisare questo elemento, questo tema più interessante del nostro corpo, è da dire che se l'anima è la forma sostanziale di tutti i viventi, vuol dire che non solo noi uomini abbiamo una anima, ma anche gli animali, gli elefanti, Bimbo l'elefante e Mimma la vacca, ma anche gli alberi, i fiori, hanno una anima quale forma sostanziale, la quale è la parte più centrale e spiega la nostra realtà umana o rispettivamente elefantina totalmente. È essa ad avere caratterizzato i quattro stomachi della mucca, il nasone lunghissimo dell'elefante, il corpo più delicato, fine, raffinato dell'uomo. Tutto, non c'è niente nel corpo che non fosse tale quale, se non in virtù di questo centro logistico che la insita forma, che genera una materia tutta diversa. Se i medici, se i biologi, se i chimici mi fanno l'analisi della molecola, dell'atomo, che è diversamente qualificato nell'uomo e nell'animale, d'accordo che loro hanno delle informazioni dettagliate interessanti, ma devo rispondergli che tutte queste informazioni DNA della strutturazione dell'uomo, dell'elefante e via dicendo, è così perché la comune stoffa a tutti gli animali e a tutti i viventi fu formata tale in virtù di un principio pervadente tutto il corpo che si chiama la forma sostanziale e che l'anima, che si chiama l'anima nel caso dei corpi viventi. Ed è l'oblio e la misconoscenza di questa forma sostanziale di parte di Galileo Galilei, che l'ha ritenuta una sorta di aiuto, insomma, un po' infelice, disperato di Aristotele, ad essere passato da una concezione riduzionista dello stesso corpo, credendo che la materia dell'uomo e della vacca sono tale e tale quale per se stessa, come se non fosse la materia e viceversa di per sé il sostrato, la massa indeterminata di per sé, che offre a tutti gli scienziati le sue informazioni solo ad un principio insito e pervadente tutto il corpo, che poi soltanto rappresentare attraverso le tue osservazioni, attraverso i tuoi studi chimici e fisici, le tue varie analisi, che rispecchiano soltanto le proprietà che si riverberano nella osservazione empirica, ma che di per sé hanno formato la stessa materia in base ad un principio più interno e più invisibile ancora, che si chiama la forma sostanziale. Orbene, che le nostre anime siano immortali, adesso passo, una volta stabilita l'esistenza dell'anima nell'uomo, al fatto che questa anima, che è quella umana, è in effetti immortale. Ora, il primo passo verso la dimostrazione dell'immortalità dell'anima si desume dal fatto che noi uomini siamo immortali in quanto abbiamo una natura immateriale. Se dunque riesco a dimostrare che nella nostra anima umana si trova una parte o una natura puramente immateriale, allora posso concludere che la nostra anima è anche immortale. Automaticamente, dal momento che vi posso fornire una parte immateriale, vi posso con questo dimostrare un modo di essere immortale. Infatti, per opposizione all'anima, a tale immortalità, viceversa, la mortalità si ha solo a causa del corpo, perché esso è fatto di materia. La mortalità, la decomposizione, la corruzione del corpo è dato per la sua materia, per la stessa ragione per cui questa povera materia era incapace a rendere, a spiegare la natura interessante dei suoi diversi corpi, poiché soltanto il sostrato o la stoffa a disposizione, ed è a disposizione in quanto è per sé divisibile, non ha una natura consistente propria, e persino quando viene unificata perché articolata in un determinato modo di essere, per la sua unificazione con una forma propria, persino lì, se mi permettete l'espressione, questa fragile, debole materia infiltra, la sua divisibilità, la sua incertezza, la sua inconsistenza naturale, come una spia dentro il nuovo corpo che continua a sussistere in questa incertezza e indeterminatezza, reclamando alla forma della forma di costantemente unificarla, organizzarla, strutturarla vigorosamente in base al suo proprio potenziale che la forma rappresenta, costantemente il nostro corpo, la nostra materia è unita in un compatto sistema grazie al dominio interno da parte della nostra forma, ma con questo la materia è soltanto attuata, realizzata, ma continua a sussistere nella sua fragile divisibilità, fino ad avverare definitivamente il suo triste trionfo, che è piuttosto una disfatta, quando per la sua naturale stanchezza non riesce più ad accogliere la forma unificante e strutturante e consolidante, e disvela tutta la debolezza, la sua incapacità divisibile alla divisione e quindi alla corruzione definitiva, alla morte. Tuo corpo muore perché è fatto anche di materia. Ad esempio, le piante e gli animali, sebbene oltre la materia abbiano una forma, con essa hanno comunque una vita solo relativa al corpo, ai beni materiali, come il mangiare, il dormire, il correre. La loro forma vegetale o animale si definisce come una forma solo corporea, una forma materiale. E per questo la stessa forma, se non riesce più a captare, a strutturare, a organizzare la materia, non sopravvive alla corruzione della propria materia, del proprio corpo, ovvero il contenuto della loro forma o anima, se così volete, il codice o il DNA che ogni forma rappresenta, le coordinate iscritte nel modo di essere che è la forma e l'anima, rappresentano soltanto delle maniere o delle qualità di vita corporee che comunque non trascendono l'ambito della vita materiale. E riprendo alla prossima settimana, nel nuovo anno. Ave Maria!